Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, buona settimana da Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino al notiziario delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, scriveteci al 3316214013 con Telegram, WhatsApp, con un SMS o a diretta@popolarenetwork.it con una mail. Se ci volete mandare considerazioni, suggerimenti, commenti, richieste di informazioni, potete farlo anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata, che come sempre, come ogni lunedì, prevede l'appuntamento con il giallo e il noir a cura di Luca Crovi, la rubrica Giallo Crovi, in omaggio, ve lo ricordo, a Carlo Oliva, che l'ha gestita per tanto tempo, l'intervista di Barbara Sorrentini a Susanna Nicchiarelli sul suo ultimo film. Tiziana Ricci mi raggiungerà per fare un bilancio della Design Week e per raccontarci anche di un altro appuntamento a Punta della Dogana che ha per protagonista Thomas Schutte. Mentre avremo anche una testimonianza per quello che riguarda una graphic novel dedicata al 25 aprile dal titolo E questo è il fiore. Ma come vi stiamo raccontando da stamani, la notizia della scomparsa del celebre scrittore peruviano naturalizzato spagnolo Mario Vargas Llosa è ovviamente qualcosa su cui ritorniamo e ci ritorniamo con diversi interlocutori per tutta la giornata, come abbiamo fatto anche nella prima parte della mattinata. Una delle cose che mi premeva fare era stabilire un contatto col nostro prossimo ospite, di cui abbiamo già avuto occasione di parlare in più occasioni, per il suo lavoro già molto significativo, nonostante insomma si tratti di un regista giovane, Carlo Sciaccaluga, ma in questo caso parliamo di una sua prolungata, intensiva frequentazione degli scritti di Vargas Llosa, una vera e propria trilogia. I racconti della peste, Appuntamento a Londra, spettacoli che sono già andati in scena, abbiamo avuto già occasione di segnalarveli, si concluderà con La Ciunga, uno dei più celebri testi teatrali che tra l'altro si rifanno a un famoso romanzo di Vargas Llosa, La Casa Verde, ambientato nel 1945 a Piura. Proprio domani, se non sbaglio, al Teatro Stabile di Catania, Carlo Sciaccaluga comincerà le prove di questo terzo spettacolo, di questo trittico, trilogia dedicata a Vargas Llosa. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Ira, buongiorno a tutti.
Grazie di essere con noi e grazie di aver risposto alla nostra richiesta di attraversare anche il Vargas Llosa, uomo di teatro.
È un piacere farlo in un giorno triste, quanto si può essere tristi quando muore una persona molto anziana che ha avuto una vita variegata, avventurosa e piena di emozioni, per cui tristi fino
e talvolta anche controversa, no? Nel senso che, certamente, insomma, per cui personaggio con mille sfaccettature. Però credo veramente che Carlo Sciacaluga, che poi è figlio d'arte, figlio di Marco, poi sua madre, un'altra artista straordinaria, insomma uomo di teatro anche lui da sempre, fin da piccolo credo, credo che sia interessante come la generazione di Carlo Sciacaluga, attraverso il suo sguardo di professionista del teatro, possa recepire la scrittura di Vargas Llosa.
Sì, la scrittura di Vargas Llosa credo che sia sempre centrale nel Novecento dal punto di vista teatrale, nel senso che è lui stesso ad aver detto che la sua passione per il teatro nasce dall'aver visto Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, che adesso è diventato un classico contemporaneo, ma all'epoca fece storia perché mescolava i piani di realtà. Realtà, allucinazione, quello che noi chiamiamo flashback, cosa che in teatro non era venuta spessissimo. Vargas Llosa, che è stato tutta la sua carriera ossessionato dal rapporto tra realtà e finzione, o meglio, dalle realtà che possono essere create attraverso il racconto, ha preso le mosse da lì per creare il suo teatro, e per me è un incontro interessantissimo. Anche in quest'epoca di feroce digitalizzazione, dove appunto i confini tra, non dico realtà e finzione, ma volutamente tra le realtà spesso si fanno sfumati, questa sua letteratura è veramente interessantissima da affrontare.
Tra l'altro, una delle cose che più spesso si dice, che anche oggi si è detto alla luce della sua scomparsa, è la tecnica letteraria e anche drammaturgica, come si diceva e come anche Carlo Sciacaluga ci accennava, innovativa, quella appunto di creare piani diversi, temporali, spaziali e anche di pensiero, no? Che una cosa che si riflette nel suo teatro.
Sì, moltissimo, che poi in un certo senso è all'origine di tutto il teatro occidentale contemporaneo. Lui è un meraviglioso esito novecentesco di questa cosa, però sì. Anche Shakespeare iniziava già a riflettere ovviamente su questo quando faceva dire al prologo dell'Enrico V: immaginate che dentro questa piccola O di legno siano contenuti tutti i grandi campi di Francia, per cui il teatro è da sempre il luogo dove l'immaginazione crea realtà.
Sì.
E questo, diciamo che Vargas Llosa ha portato questo esperimento a degli esiti estremi, per così dire, più forse nei romanzi che non nel teatro, perché poi il teatro entro certi limiti deve rimanere, altrimenti la narrazione diventa incomprensibile. Però se penso a romanzi come Conversazione nella cattedrale, ad esempio, sono anche ostici da leggere, ma poi una volta che ci si rimane dentro, si è catturati,
sì,
si
assorbiti. Dicevamo che La Ciunga è il terzo titolo di quella che idealmente potremmo considerare una trilogia, anche se evidentemente non nasce così. Cos'è che lega i tre titoli che Carlo Sciacaluga ha portato e porta in scena?
Proprio il tema di cui stavamo parlando adesso, perché I racconti della peste era una sua fantasia su una possibile genesi del Decameron, dove c'era in scena Boccaccio che si rintanava con dei sodali in un casale durante la peste nera e creando una selva di storie fa sì che la peste lì non si possa addentrare, mentre Appuntamento a Londra è una storia a due di un rapporto fra un uomo e una donna, che si rivelano essere appunto un uomo e un uomo invece, perché uno dei due ha cambiato identità. La Ciunga è la storia del destino di una ragazza che una notte è scomparsa in un losco bar della città di Piura nel nord del Perù, e della Ciunga, questa ostessa molto dura. La Ciunga vuol dire la brutta, così come vuol dire la storta in siciliano, peraltro, e che una notte l'ha comprata probabilmente per sottrarla alle mire di un pappone che vuole venderla nella Casa Verde come prostituta, però la realtà è che non si sa cosa è successo e quindi ci sono questi quattro uomini che danno sfogo alle loro fantasie più selvagge e in ogni caso più private per cercare di immaginare cosa è successo, e ogni volta ognuna di queste narrazioni assume statuto di realtà e la risposta definitiva Vargas Llosa non ce la dà mai.
Vargas Llosa era venuto a vedere i debutti precedenti?
è venuto a vedere il debutto dei Racconti della Peste.
Mi pareva di ricordare, quindi, vi siete incontrati?
Ci siamo incontrati, è stato gentilissimo, ha speso parole molto belle, poi anche per iscritto per lo spettacolo che io ovviamente porto caro nel cuore, è stato un privilegio conoscerlo. E è un signore, era un signore molto alto, molto elegante, molto bello,
ecco,
con una voce profondissima.
Ecco, ma ci regala una frase privata che le ha detto, magari a proposito dello spettacolo, se ne ricorda una, è passato qualche anno però.
Ma cambiamo poi in realtà molte impressioni sulla Bolivia, dove lui era cresciuto in una parte della sua vita dove io avevo lavorato, dove io ho lavorato a un certo punto. La cosa che fece più ridere a noi in compagnia fu che all'inizio manifestò molto entusiasmo per lo spettacolo e per gli attori, ma poi ebbe una tale ammirazione per la musica da continuare a gridare a tutti: ah, la musica, che musica, che musica. Qualcosa ci fece un poco ridere, anche perché maledicemmo il compositore del musico originale, Andrea Nicolini, che non era lì in quel momento
e che si prese tutti questi complimenti per conto, cioè per tramite vostro. Oltre a ricordare evidentemente che La Ciunga debutterà quando a Catania?
Il 9 maggio al Teatro Stabile di Catania.
Fra pochissimo, e che appunto in questi giorni cominciano le prove. Faccio un'ultima domanda a Carlo Sciaccaluga proprio in vista delle prove. C'è adesso qualche, più che adesso raccomandazione sarebbe veramente un po' scolastico e didascalico definirlo, ma insomma ci sarà qualche riflessione che condividerà insomma con gli interpreti prima di cominciare le prove a proposito di questo testo che deriva da questo romanzo così famoso, La Casa Verde? C'è qualcosa che, o che magari ha già condiviso, già in fase di provini?
Direi che la cosa più importante è appunto, come dire, alla letteratura credere sempre e non credere mai, e ricordarsi anche che la letteratura, tutta la finzione poi, può avere uno statuto di realtà superiore alla realtà stessa per come la intendiamo noi, come riassumeva bene Umberto Eco dicendo: mettete il Papa e il Dalai Lama in una stanza, non si metteranno d'accordo sulla natura di Dio neanche discutendo per una settimana, mentre nessuno dei due avrà un minimo dubbio nel concordare che Clark Kent è Superman.
Sì, vabbè, grazie per averci ricordato questa riflessione di Umberto Eco, che appunto effettivamente è molto efficace in questa circostanza. Davvero grazie a Carlo Sciaccaluga, buon lavoro sulla Ciunga, il prossimo spettacolo e testo di Mario Vargas Llosa, che andrà in scena, come avete sentito, il 9 di maggio al Teatro di Catania. Grazie, a risentirci.
Grazie,
a presto,
buongiorno.
A presto.
is hard not stay. A controlled decision, I'm unbound this way. I just want your arms to bring me closer.
Ed eccoci, come vi accennavo da sommario, mi ha raggiunta Tiziana Ricci alla fine di una durissima settimana. Buongiorno Tiziana.
Buongiorno Ira, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Cosa parliamo proprio per i più distratti?
Tra l'altro, scusa, una durissima settimana che è arrivata dopo quella della MIART. Quindi, che si sono un po' accavallate.
Beh sì, o vuoi dire della Art Week,
Art
come
Week,
la Design Week.
Adesso arriverà Arc Week e vabbè. Noi
pigliamo un po' in giro, in giro. Bonariamente, insomma, cioè una delle idee che ormai da anni il Comune di Milano ha è di definire gli appuntamenti culturali con le settimane, dicendolo in inglese.
Comunque c'è da dire che ha avuto un grandissimo successo, secondo me più degli altri anni, perché non mi è mai capitato di fare delle code lunghissime o addirittura di non riuscire a entrare in alcuni luoghi, tanto erano lunghe le code. Quindi
devo dire che anch'io ho avuto occasione di andare un po' in giro e in certi momenti c'era, come dire, l'ansia della milanese
esatto,
che dice ma insomma no, cioè, quindi sì devo dire che c'era veramente di tutto di più.
Ecco, e poi vabbè, hanno premiato anche alcune delle installazioni, anche dal punto di vista...
Ne hanno contestate delle altre.
Ne hanno contestate delle altre, brava, è verissimo. E io devo dire che quelle che noi abbiamo segnalato, noi, plurale maiestatis, abbiamo segnalato, sicuramente Mother, l'intervento di Bob Wilson alla Pietà Rondanina, Castello Sforzesco. Tra l'altro la cosa bella è che si può vedere fino al 18 maggio, rimane. Poi un'altra installazione che io trovo davvero bella è la libreria di luce dell'artista e designer inglese East Devlin nel cortile di Brera.
Sì.
E poi il giro
anche quella resta, no, per un po'.
Resta per un po', non so bene fino a quando, ma comunque sì, resta.
Guardavo ieri che sono quelle che si possono ancora visitare, magari
esatto,
con meno casino, insomma, cioè non,
Sì, che poi è un omaggio a Umberto Eco e poi è cinetica, per cui peccato che piove, non so se poi con la pioggia è godibile, ma vabbè. E poi ovviamente i distretti che a noi sono sembrati tra i più interessanti, cioè a base con i giovani delle accademie e delle università di vari paesi, la fabbrica del vapore che ha puntato sulla sperimentazione e molto interessante l'esposizione dei giovani studenti del Politecnico, studiosi del Politecnico che si sono inventati delle cose anche bizzarre come non so, un tessuto che poi si può usare anche per fare delle calzature, che è prodotto con alcune sostanze che vengono dai batteri, pensate, eh? Salviamo le mucche. Poi in triennale i chiamati da Emergency, i 7 designer contro la guerra, un altro progetto di wallpaper che ha presentato delle idee, progetti molto interessanti anche lì di giovani designer. E una delle ultime cose che abbiamo visto, ma che ci è piaciuta molto, ai magazzini raccordati, Price on Time, ne abbiamo parlato l'altro giorno, che è come il design può interpretare lo spazio e il tempo di chi vive in carcere, soprattutto per cercare di alleviarne un po' diciamo la pesantezza. Insomma, tutto sommato una bella edizione. E io notavo nei servizi che ho fatto che un po' di carenza dal punto di vista dell'accoglienza della città, perché lunghissime attese alle fermate dei mezzi di superficie e parecchie scale rotte in metropolitana, anche in stazioni importanti. Quindi vedevi questi poveri visitatori che venivano da tutti i paesi, perché in metropolitana si sentivano tutte le lingue, con i trolley e le valigie che si affaticavano a salire le scale, insomma, quello è stato un po' imbarazzante, diciamo. Però tutto sommato è stata un evento positivo, ecco, diciamo così.
Una serie di eventi, praticamente come aprivi la porta di casa, lì c'era un cocktail, uno spritz o qualcos'altro.
Davvero?
Beh, no, ma perché appunto, no, cioè, di solito la cosa si accompagna
No, ci sono state tante feste, hanno unito l'utile al dilettevole, quello bisogna.
Sì. Va bene, allora.
Chiudiamo la pagina.
Archiviamo anche la Design Week 2025 e parliamo, andiamo a Venezia.
Ah sì, andiamo a Venezia perché con la storia della Design Week abbiamo un po' trascurato una mostra che invece è bellissima e che è stata presentata proprio nei giorni scorsi a Venezia, a Punta della Dogana. E mi riferisco alla retrospettiva di Thomas Schütte. Thomas Schütte è classe 54, un artista tedesco nato a Oldenburg e vive a Düsseldorf, dove ha fondato un centro dove espone le sue opere, le sue sculture, però ospita anche altri artisti. Lui è stato Leone d'Oro, gli hanno segnato il Leone d'Oro alla Biennale di Venezia nel 2005 e le sue opere sono veramente incantevoli, nel senso che crea delle sculture monumentali, gigantesche, e questa mostra ospitata a Punta della Dogana ripercorre in senso cronologico la sua ricerca, e queste gigantesche sculture rappresentano la figura umana, però con questi volti sconvolti, cioè in qualche modo lui rimanda alle difficoltà esistenziali, alla sofferenza, però a volte anche con ironia, insomma unisce un po' le cose. E nella mostra queste grandi sculture sono affiancate a dipinti, acquarelli, a stampe. E lui ha questa drammaticità e anche questa teatralità nel presentare le cose. Lui ha lavorato anche per il teatro. E comunque ce lo dirà la curatrice, che è Camille Morinot. Una grande retrospettiva quella che vediamo di Schütte qui a Punta della Dogana.
Oui, effectivement, c'est sa première grande rétrospective en Italie. C'est un artiste qui, ceci dit, a des liens assez importants avec ce pays, puisqu'il y a séjourné au début des années 90 et que c'est là où il a commencé à réfléchir à la figure humaine, notamment masculine, avec une série de portraits au moment du scandale des mains propres ou Mani Pulatte. Et cette série de dessins qu'on montre ici pour la première fois, elle a donné lieu ensuite, 30 ans plus tard, à une série de sculptures qui s'appelle Les Fratelli. Donc c'est une rétrospective qui va parler évidemment de son rapport avec l'Italie, mais aussi mettre en regard la sculpture et les dessins. Oh pardon, je suis trop longue.
Sì, sicuramente la prima retrospettiva di Thomas Schütte in Italia, e questo sta anche a significare i forti legami che l'artista ha con l'Italia, legami che risalgono all'inizio degli anni 90, quando cominciò a riflettere sulla figura umana, in particolare sugli uomini. All'inizio degli anni 90 Thomas Schütte era in Italia, e quelli sono anche gli anni dello scandalo di Mani Pulite, che hanno portato alla realizzazione di alcuni disegni che 30 anni dopo si sono trasformati in sculture, le sculture della serie Fratelli. E questo fa anche vedere la relazione che esiste tra il lavoro di scultura e i disegni in Thomas Schütte.
Volevo che ci parlasse di queste figure maschili, soprattutto anche qualche donna, ma soprattutto maschili, sconvolte, distorte.
C'est vraiment le rapport très important de Thomas Schütte avec l'histoire de l'art et avec des personnes qu'il aime beaucoup, comme par exemple le sculpteur Daumier en français ou Messerschmitt en Allemagne. L'idée de la grimace qu'on trouve chez les personnages d'hommes et qui est aussi une réflexion sur l'histoire de l'art. Et le fait que souvent les hommes en sculpture sont des hommes puissants, représentés en bronze dans l'espace public, symbole du pouvoir. E c'è questa storia che Thomas Schütte va critiquer.
Questo rappresenta anche una testimonianza della relazione che Thomas Schütte ha con la storia dell'arte, in particolare con Daumier in Francia e con Messerschmitt in Germania. Questi due scultori hanno molto lavorato sulla smorfia in particolare nei personaggi maschili. E questo conduce Thomas Schütte spinse a riflettere sulla storia dell'arte, in particolare appunto sugli uomini che vengono rappresentati da sculture nella storia dell'arte. Sono uomini forti, sono uomini potenti, sono uomini che vengono raffigurati con grandi sculture in bronzo, e tutto questo ha un ruolo fondamentale, davvero importante, a livello della relazione tra la storia dell'arte e Thomas Schütte.
Ah, c'è anche il rapporto col teatro.
Thomas Schütte a été étudiant à l'école d'art de Düsseldorf, aussi bien étudiant de Gerhard Richter, qui est plutôt un peintre, mais aussi un étudiant en scénographie. Et donc il a un rapport avec le théâtre et l'espace très tôt dans son travail. Il va commencer par faire des petites figurines qu'il place tout de suite sur des scènes, comme des scènes de théâtre, avec des petits personnages qui regardent des grandes sculptures, un petit peu comme nous aujourd'hui, on regarde ces grandes sculptures à l'échelle. Donc il va réfléchir très tôt sur cette idée d'échelle, de mise en scène, de mise en espace.
Thomas Schütte è stato giovane studente alla Scuola di Belle Arti di Düsseldorf, è stato allievo di Richter, il grande pittore, ma è stato anche uno studente di scenografia, e subito ha cominciato a riflettere sul teatro, e questo proprio dall'inizio, e realizzava delle figurine, dei piccoli personaggi che poi metteva in scena, e poi sono passati, questi personaggi sono diventati personaggi grandi, e le figurine diventano una similitudine in scala di quello che noi siamo adesso di fronte a queste grandi statue così monumentali. E dunque questo sottolinea l'importanza che Schütte ha sempre dato alla realizzazione in scala delle sue sculture, alla messa in scena delle sue sculture, ma anche alla relazione delle sculture con lo spazio.
Allora, è davvero una mostra sorprendente, spettacolare in senso positivo, come lo intendeva Lea Vergine. Una mostra deve anche essere spettacolare e avere del contenuto, e questa ci riesce perfettamente. Thomas Schütte a Punta della Dogana a Venezia fino al 23 di novembre. Ce n'è un'altra a Palazzo Grassi, ma ne parleremo nei prossimi giorni.
D'accordo, grazie Tiziana Ricci, a risentirci, ciao a tutte, ciao. Ciao. Bentornate, bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda fino alle 12.30, fino alle notizie di Radio Popolare. E ora vi parliamo di una serie, la serie Fuochi d'Artificio, che prenderà il via a partire da domani, 15 aprile, su Rai 1 in prima serata, e poi il 22 e il 25 aprile. La serie, tratta dal libro per ragazzi di Andrea Bouchard, è ambientata sulle montagne, con protagonisti un gruppo di ragazzini e ragazzine che partecipano alla resistenza, aiutando i partigiani. L'intervista a Susanna Nicchiarelli, che firma la regia della serie, di Barbara Sorrentini.
Ghiaccio è il titolo di una serie TV che andrà in onda su Rai 1 dal 15 di aprile. La regista è Susanna Nicchiarelli, con noi al telefono. Buongiorno e bentornata Susanna.
Buongiorno.
Una serie che prende le mosse da un libro per ragazzi di Andrea Bouchard. Come è nata questa anche collaborazione? Perché se non sbaglio lui in qualche modo ha partecipato anche alla sceneggiatura.
Dunque, io ho letto il libro di Andrea Bouchard, l'ho letto in famiglia con i miei bambini ed è un libro meraviglioso. È una specie appunto di Fenoglio per ragazzi, nel senso che è ambientato nelle valli piemontesi, racconta di questi ragazzini che decidono di aiutare i partigiani, ed è un libro che ha quel sapore che ha il cinema con cui sono cresciuta, che è quello di Spielberg, no? Oppure appunto E.T. o Stand By Me, i Goonies, cioè queste avventure di ragazzi che in realtà portano dentro di loro dei temi importanti ed universali, perché poi sono film che vedi a tutte le età. E ho pensato che un racconto del genere sulla resistenza non esisteva, un racconto per immagini che fosse un racconto popolare, condivisibile da generazioni diverse, intendo, no? Che potessero vedere i genitori con i figli, i nonni con i nipoti, mancava. Il libro me l'aveva fatto leggere Costanza Coldagelli, che è una dei due produttori. Siamo andate da Procacci, ne abbiamo parlato con lui e insieme abbiamo scelto di portare il progetto a Rai 1, perché proprio noi volevamo fare una cosa che fosse popolare. E devo dire che è stata un'avventura incredibile, perché poi partendo comunque dal libro che aveva già queste potenzialità, il lavoro sulla serie, che ovviamente abbiamo approfondito, abbiamo aggiunto degli eventi, Bouchard è stato fondamentale perché Bouchard aveva fatto per il libro una grossissima ricerca e non tutto era finito nel romanzo, per cui anche le cose che abbiamo aggiunto eccetera, abbiamo chiesto molto aiuto a lui, che aveva intervistato testimoni che piano piano stanno tutti scomparendo, quindi insomma, è stato un lavoro grosso e avvincente.
Questo è un lavoro che va a toccare un problema serio delle nuovissime generazioni, come stai dicendo tu giustamente. Tutti i testimoni purtroppo stanno scomparendo, siamo a 80 anni da quella data della liberazione, da quel 25 aprile del 45, ed è difficile perché le scuole sembrano ridurre sempre più a un capitolo, a due pagine, la storia della resistenza. E tu ti sei trovata proprio con dei ragazzi e delle ragazze molto giovani per raccontare questa storia. Come gliel'hai insegnata?
Ma guarda, non c'è stato bisogno di insegnare niente, nel senso che sia Anna, insomma, che anche gli altri tre, perché poi la storia racconta di un gruppo di quattro ragazzi, erano perfettamente consapevoli di tutto. Poi Anna viene da Pinerolo, viene da quelle zone lì, insomma i ragazzi a scuola il 25 aprile lo festeggiano e sempre per il 25 aprile fanno delle cose, delle letture, hanno le idee abbastanza chiare su questo argomento. Io almeno questa è stata la mia esperienza. A volte ci sono delle cose sulle quali, no, lo sguardo dei ragazzi, e questo secondo me è anche l'interesse poi della serie, lo sguardo dei ragazzi è più lucido, no? La lotta per la libertà, ma certo, chi è che la mette in dubbio, la lotta per la libertà contro i nazisti, il nazifascismo, e per i ragazzi è tutto molto, molto chiaro. Loro avevano perfettamente presente l'importanza del progetto, in più si sono divertiti come matti, perché è un romanzo d'avventura quello di Bouchard, la storia è una storia d'avventura, quindi loro hanno, e d'amore, perché poi c'è una storia d'amore, ma hanno vissuto questa avventura, si sono anche spaventati, perché naturalmente ci sono, non è che facciamo sconti, nel senso che la drammaticità della guerra c'è tutta, ci sono anche dei momenti molto, molto tristi, spaventosi, commoventi, perché poi naturalmente questi ragazzini, loro malgrado, si ritrovano in mezzo alla guerra a un certo punto, però loro insomma hanno vissuto sia il divertimento che poi l'importanza di quello che stavano facendo, e di questo io sono stata molto contenta. Non ho mai avuto l'impressione che non si rendessero conto, mai, nemmeno per un secondo.
No, questo è positivo, però purtroppo non tutti i ragazzi e le ragazze sono così, perché come sappiamo, insomma, diciamo che non c'è un governo che aiuti e faciliti la memoria da questo punto di vista, quindi credo che sia fondamentale che si possa vedere in Rai. Sono 6 puntate.
Sì, guarda, noi abbiamo fatto un incontro con le scuole che è stata una cosa meravigliosa. Noi eravamo in collegamento con più di 30 cinema in tutta Italia, in streaming. Eravamo all'auditorium con Luce, che è Luciana Romoli, che è una partigiana romana, e Anna, l'attrice della serie, io e l'autore del libro. E la partecipazione dei ragazzi è stata travolgente, le domande, io ho avuto proprio l'impressione, e questo lo dice sempre Luciana Romoli, la partigiana appunto che era con noi, lei ogni volta che fanno incontri con le scuole ne esce con una grande speranza, dall'impressione che invece i giovani siano consapevoli. Quindi non, secondo me non ci dobbiamo buttare giù su questa cosa, anzi dobbiamo credere nei ragazzi, questa è l'unica strada, è la migliore, no?
Assolutamente, no, ma infatti assolutamente, per quello dico che comunque sia andando questo nei cinema, stupendo, mandando su una TV come la RAI, raggiungerà anche più ragazzi e ragazze, quelli che magari non hanno famiglie o le scuole che li portano verso questa pagina storica. Ma torniamo alla serie. Beh, intanto dove l'avete girata? E poi se vuoi dirci qualcosa su questi protagonisti.
Allora, noi l'abbiamo girata in Val di Susa. In Val di Susa, ed è stata anche da quel punto di vista un'esperienza incredibile per me, perché non conoscevo la montagna in maniera così approfondita. Poi sono romana, quindi diciamo la montagna è lontana, ecco. Da ragazzina ci andavo, sì, mio nonno c'era la casa, però insomma non, era una montagna diversa, quella delle Alpi, no? Che abbiamo scoperto noi. E l'abbiamo scoperta da tutti i punti di vista, nel senso che mano a mano che salivamo, noi dovevamo andare a troupe sempre più ridotta. I partigiani, no, si rifugiavano in alto, quindi noi naturalmente siamo andati anche molto in alto, in posti meravigliosi, e lì andavamo in 10 persone, no? E in qualche modo la montagna ha partecipato e ha reso, no, l'atmosfera della, cioè una delle prime scene che abbiamo fatto a più di 2000 metri ed eravamo quattro gatti con questo vento, questa cosa qua ha partecipato, ha dato un contributo anche secondo me al contenuto, perché poi il rapporto dei partigiani con la montagna, il fatto di rifugiarsi in alto laddove i tedeschi non potevano arrivare, essere protetti dagli abitanti dei piccoli villaggi, queste piccole comunità che li accoglievano, che li proteggevano, ecco, tutto questo è entrato, i luoghi sono entrati a far parte moltissimo del contenuto, per non parlare del forte di Zil, che è in Val di Susa, che è il forte nemico, no, dove stanno i tedeschi. Ci sono una serie di cose nel romanzo che sono molto, che fanno pensare appunto ai predatori dell'arca perduta, no, che noi appunto abbiamo riadattato con quello spirito lì, cioè il forte dove stanno i tedeschi, dove i ragazzini riescono ad entrare, no? E noi abbiamo scelto questo forte di Exil, che è un posto meraviglioso, con il paesino vicino, e anche lì c'è stata un'accoglienza grossissima della popolazione. Insomma, il luogo non è stata una cosa accessoria, è stata una cosa sostanziale rispetto alla storia.
Immagino anche appunto l'aspetto della memoria anche lì sia stato importante, sono luoghi che hanno calpestato la storia in qualche modo. E i ragazzi e le ragazze, poi mi piaceva anche questa cosa dello stile che dicevi, no? Appunto un po' anni 80 e dopo Spielberg, perché è vero, è molto evidente, cioè la prima cosa che pensi. E anche questa è una cosa, devo dire, nuova per raccontare una pagina di quel tipo.
Beh sì, sicuramente ti permette di dire le cose in maniera anche più chiara, no? Cioè, una delle mie battute preferite, che è nell'episodio 5, in cui Marta c'ha 12 anni e dice al fratello 25enne partigiano, no? E gli dice: ma quando sarà finita la guerra non ci saranno più i fucili, vero? E il fratello gli ride un po' in faccia, perché lei è bambina, no? Gli dice: sì, niente più fucili, solo canne da pesca. E lei rimane male, gli dice: guarda, io dico sul serio. Io, a me questa cosa mi commuove molto, perché io me la ricordo questa sensazione quando ero ragazzina, no? Di non essere presa sul serio, ma poi alla fine le cose che dicevo avevano un senso, e la cosa che dice lei paradossalmente è molto più sensata di tutte le guerre, la chiarezza con cui i bambini dicono: siamo sfiniti, stiamo combattendo perché ci sia la pace una volta per tutte. Poi noi abbiamo la fortuna che effettivamente nel nostro paese sono 80 anni che viviamo in pace e in democrazia grazie alla resistenza, quindi in realtà però le guerre continuano, no, nel mondo. E quindi in qualche modo quello che dice lei, che fa sorridere il 25enne, in realtà è la verità.
Susanna Nicchiarelli, ricordiamo Fuochi d'Artificio dal 15 di aprile su Rai 1, poi ci saranno altre puntate il 22 e il 25, in totale sono 6 episodi. Grazie.
Grazie mille.
E grazie a Barbara Sorrentini, che ha raccolto l'intervista di Susanna Nicchiarelli su Fuochi d'Artificio. Ed eccoci, come vi avevo accennato, siamo arrivati a parlarvi ancora una volta del prossimo 25 aprile, ma anche del 25 aprile del 45. Per l'ottantesimo Radio Popolare proporrà molte iniziative, ve lo posso anticipare, delle serate in auditorium che poi vi racconteremo in dettaglio. Una speciale trasmissione, anche quella ve la racconteremo in dettaglio magari proprio nel corso di questa settimana a questi microfoni, ma non solo. Ma adesso mi fa piacere parlare di una pubblicazione che ha dietro un gruppo di persone importanti. Si chiama E questo è il fiore, e chiaramente è un estratto dai versi di Bella Ciao. La graphic novel è strutturata in una maniera che il nostro prossimo ospite ci racconterà, ma nasce anche per l'intenzione, la passione appunto di questo gruppo di persone. Parliamo con Eraldo Bonavita, gli diamo il benvenuto. Buongiorno Eraldo, ciao!
Buongiorno a te.
Oi oi oi, Eraldo, ti sentiamo malissimo, per caso hai le cuffie?
No, niente cuffie, niente
cuffie. Accidenti, sei metallicissimo. Allora facciamo una cosa, metto uno stacco e provo a richiamarti, così vediamo se riusciamo ad avere una ricezione migliore. Un attimo solo, eh?
Benissimo, sì.
There's always a and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, there's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When you start to cry, I get the familiar feeling.
Eccoci qui, vediamo se la linea con il nostro ospite Eraldo Bonavita a proposito della graphic novel e questo è il fiore è migliorata. Eraldo?
Sì,
perfetto, ora hai ritrovato la tua vera voce, quindi grazie. Bene. Allora, come stavo dicendo, il progetto è un progetto che arriva da lontano, ovviamente, raccontacelo.
È un progetto, una pubblicazione che è stata fatta dal Comitato Provinciale Ampi di Sondrio e l'abbiamo seguita in particolare la sezione di Morbegno. Si tratta di una graphic novel, quindi un racconto di resistenza fra la fine del 44 e i momenti del 25 aprile del 45. È una pubblicazione, una graphic novel che ha una origine un po' particolare, perché noi come comitato sezione Ampi di Morbegno siamo stati contattati dall'autore Walter Radaelli, che ci ha proposto questo suo lavoro fatto a partire dai racconti del padre, dalle sue frequentazioni valtellinesi della Bassa Valle. Ora Walter non è un professionista della grafica, è un operaio che ha sempre avuto l'hobby, il pallino del disegno, e una volta andato in pensione ha pensato bene di mettere in graphic novel i racconti del padre e le sue conoscenze della zona dell'Alto Lario, della Bassa Valtellina, e ha fatto questo racconto che è a cavallo fra la fantasia, quindi la narrazione, e eventi storici realmente accaduti nella zona dell'Alto Lario, della Val Sassina, della Bassa Valtellina e della Val Chiavenna, rincorrendo personaggi reali, attività realmente svolte dalle brigate partigiane, eccetera.
Difatti,
a noi è piaciuto molto. Sì.
Il valore documentario e anche di testimonianza di questo lavoro è importantissimo, perché ci fa pensare che ci siano ancora tante storie da raccontare, no? Magari trasmesse appunto di padre in figlio e nipote.
Ce ne sono sicuramente tantissime, e il valore di quest'opera qui è anche quello di recuperare una memoria, ricorrendo appunto a racconti, a ricordi familiari, eccetera, ma anche con un linguaggio diverso, più accessibile, che non sia il saggio ponderoso che magari può scoraggiare molti. Noi abbiamo avuto parecchi riscontri positivi di questo.
Difatti,
dimenticavo che nella produzione di questo lavoro sono stati coinvolti altri ampi della provincia di Como, di Lecco, la sezione di Dongo, perché poi alcuni eventi raccontati sono quelli della cattura del dittatore Mussolini.
Certo, infatti, ma tra l'altro, ripeto, la si legge, la si guarda, poi tra l'altro anche i disegni sono considerato appunto che, come tu dicevi, Walter Radaelli non è un graphic novelist professionista, ma è un appassionato, insomma, dell'immagine, sono molto suggestive, ci fanno proprio vedere il territorio, ci sono delle cartine, ci sono delle spiegazioni particolareggiate, per cui devo dire che è veramente un'operazione di grande autenticità, come ovvio che sia, ma anche suggestiva, appassionante. E dove si può trovarla?
Allora, guarda, non è in vendita in libreria perché è stata una produzione interna ad ampia sostegno delle sue attività. Si può trovare scrivendo una mail al comitato provinciale di Sondrio,
sì.
Scrivendo una mail all'indirizzo sondrioampi@gmail.com. La cosa ideale sarebbe evitare di fare una, come dire, una richiesta di singole copie, ma la cosa ideale sarebbe quella di magari tramite qualche sezione ampi di fare una richiesta collettiva in modo che si possa fare spedizioni in modo un po' più semplice.
Certo, in modo magari anche appunto di poter sostenere l'AMPI
esattamente
in questa maniera, per cui se per esempio avete uno spazio, intendete per il prossimo 25 aprile o anche in altri momenti diffondere questa graphic novel di Walter Radaelli, scrivete all'indirizzo mail dell'AMPI di Sondrio, come avete sentito, e avete la possibilità magari di ordinarne un certo numero di copie. Io ringrazio davvero tutti voi. Prego.
Grazie, grazie a te.
Volevi aggiungere qualcosa?
No, no, niente, volevo ripetere l'indirizzo mail.
Ripetiamolo.
Sondrioampi, tutto attaccato, @gmail.com, oppure per contatti c'è anche il sito istituzionale che è www.ampisondrio.it. Tutto qua.
Grazie davvero Eraldo. Allora, grazie, un saluto a voi e buon 25 aprile. A risentirci, a presto.
Buon 25 aprile.
E allora, salutando le tante sezioni ampi, a partire da quella di Sondrio che abbiamo appena sentito e che fanno tante cose per non perdere la memoria ma viverla anche in una maniera attuale, insomma con linguaggi che siano coinvolgenti, noi arriviamo alla nostra rubrica di Giallo e Noir.
Cari amici di Radio Popolare, mi piace spesso andare per mercatini e trovare vecchi gialli che mi fanno viaggiare nella memoria di storie incredibili costruite da autori che poi ho amato. Oggi sono a Pistoia e casualmente mi è capitato tra le mani Il Popolo delle Tenebre. A firmarlo è Tony Hillerman e l'edizione è un giallo Mondadori del 1982. Tony Hillerman ha raccontato il mondo dei Navajo, ha raccontato il mondo delle riserve, ha raccontato storie arcane legate ai nativi americani del passato, ma anche del presente. Ha raccontato lo sradicamento dei Pelle Rosse dal loro territorio, ha raccontato le loro tradizioni e ha raccontato i delitti e i nuovi misteri con i quali hanno a che fare, ora che la loro terra non ce l'hanno più. E quindi Il Popolo delle Tenebre, che ha in copertina una cassaporte aperta, un uomo con una pistola e una tigre con una linea di sangue in un bellissimo disegno di Iacono, è un giallo che ci racconta una strana America. All'inizio della stagione in cui il tuono dorme, insomma, all'inizio di novembre, il sergente della polizia tribale Jimmy C., un vero indiano d'America, un Navajo che studia da sciamano, ovvero da cantore e uomo della medicina, ma che potrebbe anche entrare nell'FBI se volesse, visto che ne ha le caratteristiche, riceve da Rosemary Vines, seconda moglie del maggiorente locale Benjamin Vines, l'incarico di trovare una scatola di ricordi del marito. Non è roba di valore, ma lui la rivorrebbe prima che il marito esca dall'ospedale. Indagandoci, comincia a sentire voci discordanti sul conto di quel Vines, che sosteneva una setta indiana dedita agli stupefacenti. Ma poi si era urtato con gli adepti ed, essendo uno stregone malefico, aveva gettato su di loro il malocchio, facendoli morire. Presto l'indagine diventa pericolosa per C, ma si sa, l'uomo Navajo è astuto è forte e capisce il mondo con occhi diversi dagli uomini bianchi.
E dunque era Luca Crovi, Giallo Crovi, la sua rubrica del lunedì dedicata al giallo e noir a Cult, che conclude la nostra puntata di quest'oggi. Noi vi ringraziamo per l'ascolto, vi invitiamo ad ascoltarci anche domani a partire dalle 11.30 oppure in podcast sul sito di Radio Popolare. Vi ricordiamo che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci.
Tut 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 t